trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Alle 21 e 3 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e voi state ascoltando L'Isola nella Presa. In diretta dagli 87.9 in modulazione di frequenza per questa domenica 17 marzo. E insomma, il grosso delle domeniche, in effetti non domenica scorsa, che abbiamo mandato un'interessante replica di Stacca Stacca che stava intrufolandosi in questa puntata anche stasera, ma noi l'abbiamo stoppata. Sia mai. Ascoltateci dal sito ondarossa.info, sito su cui trovate naturalmente anche tante altre corrispondenze, trovate i modi per sostenerci. E sostenerci è davvero importante e necessario perché Onda Rossa è una radio che ha scelto di non vivere di pubblicità, di non vivere di finanziamenti di grandi gruppi, ma di mantenere la sua indipendenza. Mantenere la sua indipendenza vuol dire rivolgersi direttamente a chi la radio se la sente. Potete scriverci naturalmente alle dita nella presa @ondarossa.info, email che controlliamo non in diretta ma comunque regolarmente. E potete anche telefonarci allo 0649 1750. Allora, nella puntata di oggi non sentirete l'altra voce che tipicamente insieme a me tiene questa trasmissione, ma ne sentirete invece un'altra. Abbiamo una gradita ospite, diamo quindi il benvenuto sul Dia nella Presa a Ellisd. Ciao!
Ciao, buonasera!
E con te oggi parleremo di economia dell'attenzione. Voglio dire, no, per onestà intellettuale e di vario altro tipo, che questa puntata che faremo, e forse non solo questa, forse ci ritorneremo, ma insomma questo ne parleremo anche più in là. È stata ispirata sicuramente da un talk interessante che hai fatto ad Hackmeeting, in cui parlavi proprio di economia dell'attenzione. Mi è sembrato sia, no, un argomento interessante, sia no, una spiegazione convincente, e questo, come dire, ti ha portato poi dritto dritto quindi a finire invitato in questa trasmissione. E quindi eccoci qui. Ho detto economia dell'attenzione come argomento, che è una parola, credo, abbastanza nota, ma forse non poi così tanto, e forse anche, no, il genere di espressioni che magari si ripetono anche giornalisticamente, il concetto sembra essere chiave, no? Che l'attenzione ormai è diventato qualcosa di importante, l'attenzione, no? L'attention span, come si dice, il tempo per cui si riesce a essere attenti è in diminuzione, quindi probabilmente una serie di concetti correlati non è sconosciuta. Ma esattamente che cos'è l'economia dell'attenzione? E da quando iniziamo a parlarne? Perché?
Sì, è effettivamente uno di quei concetti in cui ultimamente, uno di quei sostantivi che si aggiunge ad economia o capitalismo che si usa spesso di recente, ed effettivamente ce ne sono tanti, però questo ha una storia un po' più lunga di altri utilizzati, ed è un termine che in realtà si fa strada soprattutto verso, verso il primo dopoguerra, il secondo dopoguerra, quando inizia a nascere la società dei consumi, perché l'idea fondamentale è che dopo il secondo dopoguerra, a un certo punto la produzione industriale satura la domanda della popolazione, e è necessario creare valore in una maniera diversa, è necessario mandare avanti l'economia in maniera diversa. Non si
Quindi
può,
un cambio netto, storicamente in genere la domanda era sempre maggiore dell'offerta.
Sì, sì, cioè di solito storicamente la domanda è sempre stata maggiore dell'offerta, e viene insegnato spesso a pensarla così, no? Un'economia è quando c'è una scarsità di qualcosa e più persone vogliono questa cosa di quanto è disponibile.
Sì.
Quello che succede invece, è a un certo punto successo a un certo punto, è che ovviamente il capitalismo per crescere continua ad aumentare la propria produzione, quindi la propria offerta. E a un certo punto ha pareggiato l'offerta, ha pareggiato la domanda. Il capitalismo comunque ha bisogno di crescere in maniera indefinita, non può arrestarsi. Tutte le più grandi crisi storiche del capitalismo sono state crisi di sovrapproduzione, perché se non c'è più acquisto, se non ci sono più persone che comprano quello che viene prodotto, se non c'è più la circolazione del capitale, tutto il sistema collassa piano piano. Quindi a un certo punto, a metà dello scorso secolo, si è giunti a questo dilemma. Abbiamo creato, c'è un'offerta troppo ampia, come facciamo adesso? E la soluzione è stata quella che noi oggi conosciamo come una società dei consumi, cioè una società in cui il valore non è più solo creato aumentando l'offerta, creando cose nuove, cose utili, ma anche in qualche modo riuscendo a creare una domanda, creare sì. un modo per cui per la popolazione abbia più appetito, abbia più fame di quello che viene prodotto, e quindi continui costantemente a essere stimolata a consumare. E questo è un paradigma molto generale che però ha effettivamente dei risvolti in tantissima della cultura dell'epoca in cui viviamo, inclusa effettivamente quella che viene definita un'economia dell'attenzione.
Sì.
L'idea è che giustamente nel momento in cui viviamo in un'epoca in cui siamo costantemente sotto un bombardamento di pubblicità, siamo sotto costantemente un bombardamento di decine di migliaia di oggetti apparentemente indistinguibili se non per il marchio, che sono in lotta tra loro, nuotiamo in questo mare di comunicazione, di pubblicità, di slogan, di oggetti inutili, gianfrusaglie, oggetti magari più utili, proposte di esperienza. Chi è? Che potere ha qualcuno che detiene un metaforico riflettore, no? Qualcuno che ha in mano una luce per far risaltare un singolo oggetto, un singolo punto in mezzo a questo spazio infinito di colore e rumore? L'idea fondamentale dell'economia dell'attenzione è quella, cioè è quella del fatto del momento in cui qualcuno ha la possibilità quindi di manipolare, di utilizzare l'attenzione come una forma di scambio in un contesto di sovrapproduzione industriale in cui anche il più piccolo minuto sotto la luce della ribalta può essere molto valido, perché sei in un contesto ipercompetitivo e saturo di oggetti, agenti che fanno esattamente quello che fai tu.
Sì, quindi mi sembra, come dire, quello che tu dici mi fa subito venire in mente, penso che quello che sto dicendo non sia un mistero per nessuna persona che ci ascolta, come dire, sapete che al supermercato, no, come dire, le merci ad altezza occhio sono quelle che in genere vengono vendute maggiormente, di conseguenza quando un prodotto viene messo ad altezza occhio viene venduto di più, questa è la versione causale, no, che segue ad un'azione, cioè se uno li mettesse a caso osserverebbe solamente che per puro caso le cose ad altezza occhio occhio vengono vendute di più, ma dato che invece le cose non vengono fatte a caso, chi decide dove stanno le cose nello scaffale? Beh, sostanzialmente questa persona è quella dotata di riflettore, no? Per usare la parola che stavi utilizzando tu.
Sì, esatto, ci sono, è un concetto abbastanza noto, nel senso è abbastanza intuitivo ed è stato applicato nella storia della pubblicità tantissimo, nel senso anche a livello pubblicitario per un sacco di tempo si sono fatte la guerra le aziende per trovare il posto migliore, il posto con più traffico dove mettere il proprio tabellone. È qualcosa di, come dire, di intuitivo, ma al contempo è interessante parlarne perché con lo sviluppo tecnologico che ha accompagnato gli ultimi 50 anni, cioè soprattutto parlando di informatica e parlando di internet, questo modo di pensare l'attenzione ha assunto anche delle manifestazioni molto meno intuitive, molto più subdole, che circondano tuttora comunque la nostra vita di tutti i giorni, ma tante volte in una maniera in cui non ce ne accorgiamo. È comunque un tema molto importante, nel senso che è uno dei, come attirare l'attenzione è tuttora una delle questioni più centrali di tantissimi, tra campagne marketing, campagne social e ricerche di mercato, è tuttora una cosa cruciale, ma soprattutto la cosa più interessante è come questo è correlato a una società fortemente, come dire, informatizzata. Cioè, cosa succede? Come è legata questa l'economia dell'attenzione? Com'è che effettivamente ha potuto svilupparsi? Come si fa a comprare e vendere l'attenzione di qualcuno?
Sì, innanzitutto mi sembra, come dire, no, forse una cosa che penso implicitamente, no, già lo sottolineavi, ma vorrei rimarcarlo. L'idea di parlare di economia dell'attenzione, no, appunto, tipicamente, come dire, offerta e domanda, no, sembrano essere in teoria i parametri chiave del mercato nell'economia classica, insomma, liberale, da lì in poi. L'offerta inizia a diventare altissima, quando, no, si nota che anche la domanda in fondo può essere, no, anche forzata e aumentata, cioè appunto la società dei consumi consuma molto di più, no, per sostanzialmente al fine di continuare a produrre merce, ma comunque, no, diciamo, c'è la produzione di bisogni. Qui invece sembra, no, come dire, quindi entrambe le si può gonfiare parecchio. L'attenzione invece in questo sembra qualcosa che rimane comunque scarso, perché, no, certo la si può dirottare, no, si può stimolarla, però mi sembra, magari aiutami, che l'attenzione comunque ha dei limiti, che sono proprio dei limiti per certi versi, non so, come dire, fisiologici o comunque, no, legati alla natura umana.
Sì, sì, effettivamente è così, ed è anche, nel senso, è come tante questioni che vengono approcciate secondo un paradigma economico, in realtà c'è tutta un'ecologia dietro, c'è tutta una questione molto più complessa di sistemi di interazione, ma è effettivamente così che è per la prima volta è stata posta la questione, perché comunque non è sempre stato un problema così centrale il fatto della finitezza, tra virgolette, dell'attenzione umana. Noi viviamo in una società in cui i flussi di informazione che gestiamo sono molto molto elevati, cioè ci capita per tranquillamente in una settimana di attraversare una quantità di parole, di informazioni che precedentemente veniva assorbita nell'arco di mesi, se non anni, o addirittura di vite intere di epoche precedenti. E infatti il discorso attorno all'attenzione si sviluppa, all'economia dell'attenzione, l'attenzione come risorsa si sviluppa a partire dagli anni 70, e lo propone proprio un informatico, questo Herbert Simons, che era un informatico ma era anche molto appassionato di psicologia ed economia, quindi aveva una visione su esattamente i tre temi centrali dell'economia dell'attenzione. E per la prima volta questo Simons osserva: viviamo in un mondo che si informatizzerà sempre di più, un mondo in cui i sistemi di elaborazione sempre più potenti ci porteranno ad avere persone che devono elaborare a loro volta una quantità di informazioni sempre maggiore. Cosa succede all'attenzione in tutto questo? Cosa ci troveremo necessariamente in un contesto in cui l'attenzione come risorsa collettiva viene un po' a essere carente? Ci ritroveremo in una condizione in cui bisognerà essere in grado di imparare a cosa prestare attenzione e a cosa no, in un contesto in cui tante volte l'informazione dovrà imparare a essere più succinta, dovrà stringersi, essere più immediata possibile. E sono tutti effettivamente dei cambiamenti che noi poi abbiamo potuto osservare anche nella vita di tutti i giorni attorno a noi. A breve poi questa questione è stata posta anche non secondo un paradigma economico, ma dagli agenti economici, dalle grandi aziende, dai grandi produttori industriali. Si è posta questa domanda a questo punto: a un certo punto, in un mondo così carico di informazioni, che comunque è diventato così carico di informazioni in maniera esponenziale, nel senso che quando è stato affrontato negli anni 70 l'informatica era tutt'altra cosa e internet era qualcosa che era a malapena esisteva, nel tempo invece con l'introduzione dei social media, l'introduzione degli smartphone e di una vita sempre più collegata in rete, questa questione è diventata sempre più pressante. Il termine proprio specifico è stato introdotto a metà degli anni 90 da un certo Goldhaber, che ne aveva parlato in una sua conferenza e aveva detto delle cose che, guardandosi intorno oggi, sembrano abbastanza profetiche, nel senso che lui già per primo aveva detto che un giorno l'attenzione sarebbe potuta essere una vera e propria valuta di scambio. Un giorno ci sarebbero state delle persone, lui pensava a persone però, non aziende, che con la propria visibilità, col fatto di attirare così tanta attenzione, avrebbero potuto pagare non utilizzando del denaro, ma utilizzando dell'attenzione. Lui in questo senso pensava forse un po' più a quelli che sono gli influencer oggi, cioè delle persone il cui status è quello di avere tanta attenzione. Però il discorso invece vale anche per dei grandi agenti economici. Cioè, è possibile che c'è qualcuno che potrebbe fare di questo un modello, qualcuno che potrebbe offrire qualcosa agli utenti non facendoli pagare, ma prendendo invece come valuta di scambio la propria attenzione, perché avrebbe avuto un'importanza molto più grande l'attenzione che il semplice denaro, il semplice abbonamento, il semplice pagamento di un servizio. In questo senso, quello che abbiamo visto nascere nell'arco dell'economia dell'attenzione, della storia dell'economia dell'attenzione, è che oggi viviamo in un mondo che è dominato da quelli che sono fondamentalmente delle aziende che sono delle grandi, tra virgolette, dirottatrici di attenzione. Cioè, è potuto emergere un ruolo la cui importanza principale non è quello di produrre effettivamente qualcosa, se non quello invece di attirare a sé grandi quantità di attenzione.
Non producono nemmeno domanda letteralmente, cioè non è che sono direttamente, no, come dire, delle pubblicitarie, quindi fanno parte di quell'azienda, di quel business che è volto ad aumentare la domanda attraverso la creazione di nuovi bisogni. Sono ancora sul livello più astratto, che è cosiddetto il dirottare l'attenzione, poi finalizzata tipicamente appunto alla creazione di bisogni.
Sì, esatto. Prima ancora di fare la pubblicità, l'idea è che qualcuno quella pubblicità dovrà vederla, e nel momento qualcuno che può permetterti, qualcuno o qualcosa che può permetterti di avere di prestarti l'attenzione, dell'attenzione che ha avuto da degli utenti o da dei clienti nella vendita di quel prodotto, ti potrebbe offrire potrebbe farti avere un ritorno di investimento molto significativo. E quindi quella figura capace in qualche modo come vedremo poi, di incanalare questo flusso di attenzione e di rottarlo, facendolo passare secondo quelli che sono le richieste di una clientela che ha bisogno di vendere i propri prodotti, ha bisogno di anche, o anche in maniera più, come dire, senza parlare per forza di vendita, ma anche magari di attenzione per fini politici, come, come di solito si, come si parla di comune, come si parla comunemente sul, riguardo alla politica nei social media. Insomma, c'è questo nuovo ruolo che emerge, il ruolo di qualcuno la cui funzione è semplicemente spostare l'attenzione, accumulare l'attenzione e spostarla da un luogo all'altro, dal, secondo quello che è la richiesta di chi paga. E effettivamente, comunque, questo è un discorso molto astratto, però quando si vanno a vedere gli esempi concreti ci si accorge che è esattamente così e funziona in maniera molto simile a questo.
Allora io ti direi, andiamo con uno stacco musicale, dopo il quale faremo proprio qualche esempio e descriveremo un po' meglio come funziona questa economia dell'attenzione.
كشفتك يوم شفتك شفت وين وبأي عين قلبي غطوا كله راح برمشة عين اللي وينك يا ندينك إلك عين شفتك عشفت شفتك كشفتك شفتك عشفت شفتك كشفتك قلبي غطوا كله راح برمشة عين شربك لي عقلك اختك عاختة شفتك كشفتك ملبك انت وهني مشربك لي عقلك شارد وينك انت فين يوم شفتك شفت وين وبأي عين يوم شفتك شفت وين وبأي عين شفتك عشفت شفتك كشفتك شفتك عشفت شفتك قفشتك شفتك عشفت شفتك كشفتك شفتك عشفت شفتك قفشتك يوم شفتك شفت وين وبأي عين
Allora, torniamo alle 21:25, torniamo dopo questo breve stacco con i Soapkills, torniamo in onda, stiamo sempre sullo Zia nella Presa, una trasmissione che parla di tecnologia e oggi stiamo parlando di economia dell'attenzione. Lo stiamo facendo con un ospite che in questo ci sta aiutando. Abbiamo fatto una prima discussione piuttosto, no, un po' più generale, quindi necessariamente anche più astratta, in cui parlavamo proprio dei concetti chiave, no, di come nasce questa economia, perché è un'economia. Allora io adesso andrei a sostanziare, direi, questi discorsi, cercando anche, no, di vedere come è fatta, no, questa economia, perché può sembrare, no, a volte si pensa, come dire, si parla di economia no, dell'attenzione un po' come si potrebbe parlare di economia del pane, cioè nel senso che il pane si vende, quindi in questo senso, cioè, sicuramente c'è un'economia del pane, però in realtà non è solamente questo, non è solamente che l'attenzione anche, no, si vende e si compra, ma c'è anche qualcos'altro intorno a questo. No, quindi diciamo, cos'altro può avvenire oltre a potersi comprare e vendere attenzione?
Sì, la cosa particolare, come parlavamo prima, di questa nuova, di questo, come dire, nuovo campo economico che si è sviluppato con l'ascesa di nuove tecnologie, delle nuove tecnologie che ora comunque governano la vita attorno a noi, è appunto la nascita di enti che non hanno interesse nell'avere attenzione nel senso tradizionale, come può avere un'azienda che vende un prodotto, o come può avere, appunto, l'altro esempio che facevamo prima, un politico che sta cercando di vincere le proprie elezioni, ma in una maniera molto più come indiretta, ecco, in una maniera in cui è proprio il modo in cui l'attenzione viene immagazzinata e spostata a fornire valore, come se fosse una risorsa in sé. Il modo migliore per concepire questo modello che si è sviluppato di diverse aziende, o almeno uno dei modi più efficaci, è quello di ricondurli ad altri modelli economici molto comuni e molto affermati, che però funzionano effettivamente col denaro. E in questo l'esempio principe è un pochino quello della banca, no? Le banche sono degli enti che hanno una capacità di accumulare un sacco di profitto, un sacco di denaro, senza mai fare altro se non spostando denaro, in un certo senso. È la magia nello spostamento di denaro che genera il valore per una banca. Non è nient'altro, non è il denaro che viene mantenuto a sé generalmente, sì. O almeno questo secondo l'idea tradizionale di una banca. Cioè, come funziona generalmente, idealmente, una banca? La banca ha sicuramente degli utenti, che li chiameremo utenti, o dei depositari che lasciano i propri soldi alla banca, con la garanzia di un mantenimento sicuro di questo denaro, ma anche di un piccolo ritorno in forma di interesse. Quindi le banche incentivano, attraverso un interesse di denaro, a depositare il proprio denaro nella banca. Quello che succede in realtà, dietro la visione di noi che siamo gli utenti delle banche, è che i clienti delle banche, che sono invece generalmente le grandi aziende, o comunque le aziende che chiedono grandi prestiti, appunto chiedono degli prestiti sostanziosi alle banche, di denaro che le banche hanno ottenuto appunto grazie agli utenti che ce l'hanno depositato, e il profitto avviene nell'interesse che viene fatto a questi clienti. Viene prestati dei soldi, grandi quantità, e queste grandi quantità di soldi prestate alle aziende poi ha un ritorno molto più alto del ritorno che invece la banca a sua volta dà ai clienti, e quindi qua c'è un margine di profitto. In un certo senso questo è esattamente come funzionano le grandi banche dell'attenzione moderna, il cui esempio principe potrebbe essere i social media.
Sì, quindi nell'idea, no, nell'analogia che tu ci stai proponendo, per capirci, diciamo, Twitter è una banca. Ok, quindi gli utenti di Twitter sono un po' come dei depositari. In che senso lo depositano? Attenzione, la depositano perché tendenzialmente, se sono degli utenti attivi, ci passano no, tempo della loro vita, quindi in effetti guardano no, come dire, un tot di attenzione. In realtà lo fanno invece di fare, no, un deposito iniziale, diciamo, ce ne versano costantemente, ma questo, come dire, non cambia moltissimo, no, rispetto al modello economico di fatto, no? Cioè, c'è una, in qualche modo, è una promessa che ogni anno tu gli darai tot ore di attenzione. No, e quindi quello che ci stai dicendo è che, come dire, una delle motivazioni per cui le persone, no, è impossibile semplificare quanto il discorso, però nell'analogia uno dei motivi per cui le persone utilizzano un social network è anche quello di avere un interesse su questa attenzione, cioè poi in fondo di essere guardate.
Assolutamente sì, è uno dei motivi per cui i social network poi funzionano così bene solo quando hanno una quantità sufficiente di utenti.
Sì.
Quello che alla fine si cerca tante volte sia come persone ma anche delle agenzie, è molto comune per esempio parlare con chi scrive, chi produce arte o chi fa giornalismo di questa cosa. Sono persone che pubblicano il proprio lavoro sui social media specificamente perché sono degli spazi in cui attraverso i meccanismi di condivisione, attraverso i meccanismi di suggerimento potranno attirare un pubblico, o almeno ritengono di attirare un pubblico più ampio. Quando viene messo qualcosa che sia un post in cui si dice una sciocchezza sul proprio feed di Facebook, invece che dirlo a due amici con cui si è fuori, è esattamente quello, è quel ritorno di attenzione che non ci sarebbe stato se fossi stati fuori dalle piattaforme, che non ci sarebbe stato magari se fosse stato anche pubblicato su un proprio sito. Quindi esattamente come quando utilizziamo una banca, queste Twitter, ma anche Facebook, ma anche TikTok accumulano l'attenzione di tanti utenti, e il fatto di accumulare tutta questa attenzione permette poi loro di avere un ritorno di attenzione, un interesse di attenzione verso gli utenti che le utilizzano, e gli utenti continuano a utilizzarle per questo. Fino a quando siamo arrivati a un punto che tante persone non concepiscono di poter avere successo con la propria attività creativa anche se non sono presenti sui social media, perché non sono in grado di concepire un successo senza questo ritorno di attenzione che i social media dà. Ma poi dietro sempre dietro la tenda che noi non vediamo in quanto utenti, quello che succede è che questa attenzione viene venduta. Di nuovo, noi non siamo i clienti di Facebook, di Twitter, di Instagram. Noi siamo gli utenti. I clienti sono persone, generalmente sono aziende, sono organizzazioni molto su scala molto più ampia, che a differenza nostra sono ben disposte a pagare Twitter, Facebook e TikTok per questa attenzione. E quindi queste grandi banche fanno effettivamente un prestito, tra virgolette, di attenzione alle aziende, e le aziende invece lo comprano. E in questo modo, senza che Facebook, senza che Twitter, senza che Instagram abbiano mai prodotto un contenuto proprio, possono comunque essere tra le aziende più potenti al mondo, esattamente come le banche. Tutto quello che hanno fatto è con un gioco di mano e nascondendo i meccanismi completi alle persone che sono coinvolte, spostando l'attenzione da un lato all'altro, riescono comunque ad ammontare un profitto gigantesco. E questo è il modo più intuitivo in cui concepire queste aziende. E certo, non è l'unico, ce ne sono altri, ma questo è il più intuitivo.
Quindi in questo senso ci sono sostanzialmente, diciamo, due, no? ci sono due tavoli, no? Diciamo, in cui ci si compra e si vende. Da una parte c'è attenzione per attenzione, no? E questo è quello questo è il tavolo su cui giocano social network insieme alle persone, diciamo, normali. Utente del social network, installi Twitter e scambi attenzione per attenzione. Sull'altro tavolo invece si scambia attenzione per soldi.
Sì, esatto. È lì che quando si pensa al fatto come fanno queste aziende ad essere così potenti senza che gli utenti paghino un centesimo per i propri servizi, è sempre appunto perché il denaro non arriva da noi. Da noi arriva l'attenzione, ma l'attenzione, pur non essendo denaro, è una risorsa importante che può essere facilmente resa proficua, e viene resa proficua appunto al tavolo con i grandi, con i clienti, quelli grandi, certo, di cui noi non facciamo parte.
Certo, poi c'è un altro modo, no, anche in cui, come dire, adesso noi vi poniamo queste, no, come una serie di distinzioni che sono naturalmente sfumate, così come, no, non penso si può, no, noi adesso abbiamo detto in questa semplificazione che si scambia, che il motivo principale per stare in un social network è attenzione per attenzione, no? Si potrà sicuramente obiettare che ci sono anche altre motivazioni di carattere diverso, che saranno senz'altro vero, perché come ogni fenomeno sociale è un fenomeno sociale complesso, anche quello dei social network, diciamo che per quanto riguarda l'attenzione questa è una schematizzazione che ci può funzionare, così come adesso, no, vi proporremo un altro schema di economia dell'attenzione che pure esiste e sarà, no, vi anticipo che separare i due non sarà facile, ma di nuovo questo qui, no, sono due schematizzazioni di comodo, no, per porre il tema, poi vedere le sfumature sicuramente è utile. Ed è invece un modello in cui non si scambia, in cui da una parte si continua a scambiare attenzione per soldi, quel tavolo rimane, l'altro tavolo non è più di attenzione per attenzione, ma è attenzione in cambio di qualcosa, non so se più tangibile o ancora più astratto.
Sì, esatto, è un modello più simile a quello che in gergo tecnico viene chiamato il modello Rentier, con questo gusto anglofono che hanno i teorici dell'economia, ma che molto più semplicemente, anche questa è un'idea molto più semplice, ed è, lo possiamo vedere, molto applicato per esempio nel contesto abitativo delle città. Cioè, a un certo punto, se si ha un monopolio così forte su un mercato che praticamente si accumula la quasi totalità delle risorse e tutti i modi per farne uso, a un certo punto non diventa più conveniente vendere quelle risorse, ma diventa conveniente affittarle. E questo è quello che succede, per esempio, nelle città. Le città oggi, il problema degli affitti è molto legato al fatto che ci sono delle grandi aziende molto nascoste che comprano in quantità industriale a ogni occasione gli immobili e non li vendono mai, perché il fatto di avere un tale monopolio gli permette di fare il prezzo di mercato che desiderano e continuare ad alzare gli affitti con minima competizione. Ma è anche quello che succede, per esempio, nel campo un po' più tecnico, è quello che è successo con i prodotti Adobe, il motivo per cui Adobe a un certo punto ha smesso di vendere i propri software, ha iniziato a farli affittare. Oppure quello che fanno, in senso più astratto, dei servizi di streaming come possono essere Spotify o Netflix, che anche quelli in realtà operano facendo profitto dell'attenzione degli utenti, ma a veder bene quello che fanno è spendere tanti soldi per avere i diritti della riproduzione musicale e poi monetizzare su quei diritti dandoli in un certo senso in prestito, dando questa possibilità di ascoltare, di vedere i contenuti agli utenti su base di pagamento mensile.
Sì, forse l'esempio di Netflix è ancora più aderente, no? Più calzante di quello di cioè Netflix spiega ancora meglio di Spotify, no? Cioè Spotify senz'altro fa profitto sul fatto di essere un po' è il grande nome, no? Cioè in genere chiunque magari, cioè sono sicuro che ci sono le alternative a Spotify, ma Spotify è un nome così famoso che chiunque lo conosce, gli interessa l'idea di avere un'applicazione che abbia buone funzionalità per la musica, lo cerca, però comunque in genere sono poche le cose che trovi solo su Spotify, magari ci sono delle uscite che escono magari un mese prima su Spotify, a volte capita questo, però diciamo per il resto l'esperienza della musica la puoi prendere anche da altre piattaforme. Il caso di Netflix, e non solo di Netflix, no? Anche delle sue rivali, ma essenzialmente analoghe, include addirittura il fatto che alcuni contenuti tu li puoi vedere sostanzialmente solamente su quella piattaforma, per cui, per carità, non è che hanno il monopolio assoluto della produzione cinematografica, però magari hanno il monopolio delle cose che interessano a te, che in fondo è tutto ciò che ti interessa, no? Quindi se tu vuoi vedere alcuni contenuti, l'unica cosa che puoi fare è affittare. Ti converrebbe comprare, ma in realtà, anche se sembra di no, ma in realtà te le affittano.
Sì, poi c'è questa sottigliezza anche nel modo in cui si pensa a un monopolio come il caso in cui qualcuno ha effettivamente tutto o quasi tutto, ma in realtà non è così scontato, perché nel momento in cui hai abbastanza puoi anche rendere molto più conveniente, molto più semplice l'accesso alle risorse che affitti rispetto a quello di altre persone o rispetto anche all'autonomia. E questo è l'esempio, per esempio, tornando al discorso dell'economia dell'attenzione, è esattamente quello che ha fatto un'azienda come Google. Google ha accumulato in maniera abbastanza ingorda potere di calcolo, ha accumulato potenza di calcolo, supercomputer per lungo tempo, e appunto quello che per cui ha utilizzato questi supercomputer è stato permettere, sviluppare dei servizi agli utenti che fossero non gli unici servizi disponibili, ma che fossero così tanto convenienti, così tanto comodi, così tanto più convenienti soprattutto, perché poi bisogna sempre pensarlo nel contesto di una scelta preferenziale, che tantissimi dei servizi Google sono iniziati ad affermarsi come l'unico servizio esistente, che è quello che succede se pensiamo soprattutto per esempio a Gmail. Esistono certamente le mail al di fuori di Google, ma con la convenienza che ha potuto garantire Google con Gmail, sempre più persone iniziano ad utilizzare Gmail, oppure con Google Maps.
Certo.
Che è un'altra delle cose, quando si parla di mappe al giorno d'oggi, con l'eccezione poi di quelle che fa Apple, però si parla di mappe e si pensa quasi sempre a Google Maps. E anche qui, quando venivano dati quei servizi agli utenti, però, quei servizi non erano gratuiti. O meglio, erano gratuiti, nel senso che non venivano pagati, però venivano scambiati con qualcos'altro. Quel qualcos'altro era attenzione. Quindi Google sempre dietro accumula attenzione esattamente come Facebook e come Twitter, attraverso i suoi servizi, il motore di ricerca, le mappe, Gmail e tutti gli altri servizi. E sempre quello è il modo in cui poi Google monetizza, andando a collocare quell'attenzione verso clienti paganti. Però quello che Google invece non ha mai, molto più subdolamente, nella sua interazione con gli utenti, no? Il tavolo piccolo, dove Google parla con noi, tra virgolette, quello che Google ha indietro da noi, che utilizziamo i suoi servizi, è appunto attenzione. Noi utilizziamo i servizi di Google, noi diamo attenzione ai servizi di Google, e Google, in maniera molto, molto più subdola magari dei social media normali, appunto, questo affitto di attenzione che paghiamo dei suoi servizi, che ci aveva detto essere gratuiti, lo monetizza vendendolo ad altre aziende. E, come hai detto tu, è un confine molto sfumato, anche perché queste aziende tante volte si occupano sia uno dell'altro. Anche certo. Microsoft ha iniziato ad agire in questo modo da molto tempo, nonostante comunque Microsoft abbia un proprio sistema operativo, quindi operi di nuovo secondo delle dinamiche che sono leggermente diverse. Però effettivamente, quando vogliamo concettualizzare come fanno delle aziende che ti danno così tanto e apparentemente non si prendono niente ad avere dei profitti, ad essere le aziende che comandano il mercato mondiale, in questo modo qua c'è sempre uno scambio di attenzione in mezzo, che tante volte è in realtà tutto quello che queste aziende fanno, questo muovere questa attenzione attorno, sia che sia uno scambio attenzione per attenzione come nei social media, sia che sia invece uno scambio, un affitto di uno strumento o un luogo, come può essere i servizi di Google, in cambio di un affitto, tra virgolette, pagato in attenzione.
E a volte contemporaneamente, no? Per esempio, mi viene in mente è quello di YouTube, perché penso che YouTube, come dire, forse in base alle persone specifiche, no? C'è chi YouTube lo considera come tipo una sorta di Spotify, no? Diciamo, perché uno è con i video, va a YouTube Music, non so quanta gente davvero gli ha mai pagato l'abbonamento, suppongo molte, globalmente, ma senz'altro è qualcosa di molto diverso da Spotify, boh, almeno magari soltanto nella mia bolla. È così, però diciamo, per alcune persone YouTube è il posto dove vai a consumare video, quindi in questo senso è più o meno paragonabile, se vuoi, al servizio di mappe. Cioè tu hai qualcosa che usi, quando lo usi vieni, no, monitorato, profilato, e questa attenzione che tu gli dai viene rivenduta, e quindi diciamo potrebbe ricadere, se la vedi così, come nel secondo modello, no? Quello in cui si scambia attenzione in cambio di un servizio tecnico. Però del resto YouTube, mentre Maps, no, è un servizio in cui sì, è vero, puoi anche lasciare dei commenti, puoi lasciare le recensioni, c'è anche questo aspetto, però non lo so, mi sembra che sia francamente minoritario, soprattutto le persone si rivolgono, cioè, le persone non, diciamo, uno non usa il servizio di mappe coscientemente come un social network, poi magari ha comunque delle funzioni di quello stile, ma coscientemente nessuno pensa, no, che quello sia un social network. Ecco, però invece YouTube per alcune persone, molte persone naturalmente, è anche un post dove pubblicano video, ed evidentemente lì allora lo scambio è attenzione per attenzione, no? Se io pubblico i miei video tutorial di come si ripongono i cavi audio, allora io quello che sto cercando è attenzione. In realtà lì tecnicamente mi fanno giocare addirittura anche sull'altro tavolo, perché riceverò anche un po' di soldi, no, in base alle visualizzazioni che avrò, quindi la cosa, no, si confonde ancora di più lì. Un utente sta giocando almeno un pochino su tutti i tavoli, anche se probabilmente su uno dei tavoli si prende le briciole, ma comunque, no, diciamo tutti quanti i casi intermedi esistono.
Sì, io mi sento di menzionare in particolar modo in questo contesto TikTok, perché per esempio io non vedo mai menzionato, di TikTok si parla tanto degli algoritmi e dell'interfaccia, si parla molto poco invece del fatto che TikTok ha offerto una cosa che prima non esisteva, cioè degli strumenti molto potenti per fare video editing rapidamente. Ha un'interfaccia molto intuitiva per montare video, utilizzare video di qualcun altro, mettere musica, un sacco di cose che sono molto facili da fare se si ha un minimo di background e un software adeguato, ma che nel campo del mobile fino a prima di TikTok non c'era. Quello che è successo quindi è che è vero che TikTok senza dubbio è un social network, ma è anche vero che i video fatti con TikTok circolano su altre piattaforme, perché è esattamente quella capacità di fare un video, di montare un video in maniera banale, solo anche per mettere la musica o fare un taglio o mettere un effetto carino, comunque è uno dei servizi che vengono più utilizzati a TikTok, e anche quando non si vuole condividere su TikTok non è raro utilizzare comunque il video editing di TikTok per condividere su altre piattaforme. Ma anche in quel caso quel video editing non è gratuito, quel video editing viene pagato attraverso la propria attenzione.
Certo, tra l'altro con questo, no, direi anche dato il primo spoiler per una notizia di cui invece poi parlerò dopo la telefonata, perché potresti aver letto, no, te, che negli Stati Uniti ci si prepara ad un possibile ban, o comunque diciamo ad un inasprirsi dei conflitti con TikTok, ma di questo poi ne parleremo dopo. Senti, no, io come dire, di argomenti simili a quelli di cui stiamo parlando oggi in questa trasmissione ne abbiamo parlato tante volte, in particolare abbiamo parlato, e per chi sta chiamando vi annuncio che no, non vi prenderò la telefonata adesso perché mi è complicato, ma lo potrei fare durante lo stacco musicale. Dicevamo, sì, che di argomenti del genere abbiamo parlato soprattutto in relazione a all'economia che sta intorno ai dati, cioè, no, questa economia dell'attenzione poi in pratica vuol dire, cioè, si mette molto bene, tu quando dicevi il concetto nasce prima ma poi quello che fa scattare la cosa è internet, è perché con internet diventa anche possibile capire quando le persone stanno dando attenzione, che è un concetto chiave per poi permetterti di rivendertela, perché certo, la pubblicità è sempre esistita e quindi sono sempre esistiti, per esempio, il fatto che i quotidiani, cioè sempre, da tanto tempo, i quotidiani, no, vendono gli spazi al loro interno. Però era complicato, per esempio, sapere quali fasce di pubblico compravano il mio giornale, ed era ancora, anzi era proprio impossibile, no, come dire, ma certo, magari c'è un giornale che ha un pubblico specializzato, allora se tu compri la pubblicità su quel giornale più o meno stai facendo quello che adesso si chiama il targeting, no, quindi stai mirando ad un pubblico specifico. Quindi se tu vendi accessori per auto e quindi ti fa comodo avere un pubblico di persone che usano l'auto, senz'altro una rivista che parla di automobili potrebbe essere un buon colpo, però non sempre ci sono dei casi così ovvi, no? Quindi diciamo che questo lo ha reso possibile internet. Lo ha reso possibile internet grazie al fatto che esistono delle tecnologie che sono essenzialmente di sorveglianza, e queste tecnologie di sorveglianza permettono di capire meglio che cosa le persone poi effettivamente fanno, no? Quindi tu scorri video su TikTok e TikTok sa quale video guardi di più e quale video guardi di meno, e quindi poi anche la vendita, no, diciamo, su tutti quanti i tavoli potrà avvenire dati alla mano, vogliamo dire. Quindi su questo aspetto, come dire, che in un certo senso è estrattivo, no, di valore dalle esperienze degli utenti. Forse no, forse no, anche noi abbiamo contribuito in questo, magari anche a indicare un po' un equivoco, no? Perché appunto l'usare, no, la cornice concettuale dell'estrattivismo, per esempio, no, o parlare, no, di sorveglianza, ma anche di tracciamento, in effetti, no? In senso, sia la sorveglianza che il tracciamento fanno pensare al fatto che tu fai la tua vita normale e qualcuno, no, col binocolo sta lì e ti guarda. Però l'economia dell'attenzione in questo senso è anche qualcosa di diverso, qualcosa di meno passivo.
Sì, esattamente. Cioè, poi, come dicevo prima, oggi c'è questa moda di un sacco di termini che saltano fuori per definire il capitalismo con un nuovo sostantivo. Si parla di economia dei dati, di capitalismo della sorveglianza, che sono un po' tutte alla fine proiezioni dello stesso fenomeno.
Sì.
La sottigliezza particolare dell'attenzione, che è quello che la rende dell'economia dell'attenzione e delle conseguenze dell'economia dell'attenzione, è quello che la rende anche poi più subdole, più, come dire, più difficili da notare, perché entra in quel confine sfumato in cui è richiesta una certa complicità. Nel senso che quando pensiamo alla sorveglianza, è più facile pensare alla sorveglianza da parte di Google o Facebook, perché la sorveglianza è qualcosa che ci è estranea, cioè noi subiamo la sorveglianza, anche volenti o non è qualcosa in cui noi abbiamo, come dire, una partecipazione. Essere su questi social media, qualunque cosa tu faccia, vuol dire subire questa sorveglianza o usare servizi di Google. Qualcuno sta tracciando quello che fai. Ma l'attenzione, per definizione, non può essere qualcosa di passivo. Se tu hai bisogno di ottenere l'attenzione di qualcuno o qualcosa, per definizione devi in qualche modo riuscire a interagirci, a stabilire un'interazione. Ed entra in tutto in quel confine sfumato che si applica a un sacco di questioni nella nostra epoca, che pertengono spesso appunto all'economia dei consumi, cioè una sfera di manipolazione o comunque di suggestione da parte di questi enti nei nostri confronti per massimizzare l'attenzione. Come fa Google a garantirsi che noi presteremo attenzione? Non può farlo semplicemente forzandoci. Deve in qualche modo catturarci, deve in qualche modo farci interagire. E questa è anche una delle cose per cui spesso è più difficile anche affrontare questi discorsi, perché non siamo abituati a pensarci come persone facilmente manipolabili, per definizione. Cioè, la pubblicità, la pubblicità è l'esempio principe, no? Non si trova una singola persona che pensa che la pubblicità funzioni. Sì. Eppure la pubblicità funziona. Eppure, se non funzionasse, probabilmente non avrebbe queste quantità gigantesche di denari che vengono spese in pubblicità. Perché
o
tutti
semplicemente
pensiamo di
non si spiegherebbe, no, come mai viene venduta così tanta merce che non ci serve, no? Perché la spiegazione è quella,
esatto,
del se qualcosa viene comprato vuol dire che è utile, no? In teoria no, potrebbe essere anche un po' circolare, potrebbe anche essere che la pubblicità è un mercato del tutto alimentato da credenze religiose, no? Per cui le aziende religiosamente comprano pubblicità anche se questa è inefficace. Questa potrebbe essere, no, una tesi a favore dell'inefficacia della pubblicità. Ma allora come si spiega che noi tutte queste merci riusciamo a produrle e a utilizzarle?
Esatto, qualcuno le compra. Ed è proprio è quel punto lì, è perché l'economia dell'attenzione è un altro di quei discorsi che va a innestarsi su quella convinzione che abbiamo tutte di essere immune alla propaganda. La propaganda non funziona su di me, ma la propaganda, così come la pubblicità, così come i meccanismi dell'economia dell'attenzione, in realtà funzionano su di noi, hanno una manipolazione sottile che travolta è tale che noi non percepiamo neanche come manipolazione, ma che percepiamo come scelta nostra.
Che è la migliore manipolazione.
E quindi c'è... Esatto. C'è tutto un gioco sottile, quindi, da parte di queste aziende. Ma non è neanche un gioco sottile da parte di queste aziende, c'è un'intera industria attorno a questo gioco sottile. Cioè, com'è possibile fare in modo che l'utenza mi dia più attenzione possibile? Ed è un campo sconfinato, fatto di algoritmi di intelligenza artificiale, interfacce, scienze della comunicazione, ed è un campo in cui appunto c'è un'industria di fior fior di esperti, ingegneri e designer, che appunto la cui funzione principale è chiedersi come faccio a trasformare l'attenzione in qualcosa di estrattivo, come faccio a coinvolgere ben oltre quanto ben oltre il livello di coinvolgimento che queste persone esterne vorrebbero avere con me, come faccio a mantenerle, come faccio a fare in modo che mi diano più attenzione possibile per più a lungo possibile. E questo è tutto un campo che ruota attorno a quello che è l'economia dell'attenzione, e sono nel concreto gli effetti dell'economia dell'attenzione quando andiamo a vedere il design e l'implementazione di tante tecnologie moderne. Ma è un discorso molto ampio.
È un discorso molto ampio e per questo non lo affronteremo adesso, ma comunque lo affronteremo, cioè lo affronteremo prossimamente, non sappiamo adesso esattamente quando è che avverrà, probabilmente non la prossima settimana, quella dopo, chi lo sa, è Pasqua, questo potrebbe cambiare i nostri programmi o anche no, vedremo, comunque sicuramente prossimamente torneremo su questo argomento, perché appunto questa attenzione di nuovo non è solamente, no, un meccanismo di estrazione dei dati, ma si basa anche su delle tattiche persuasorie o anche, no, semplicemente, come dire, di indebolimento della volontà, ma con questo non vorrei far pensare che poi c'è così il pentotal o cose del genere, no? Di creazione di climi, situazioni favorevoli da dare attenzione in maniera selettiva, a darlo, diciamo, dire dove viene puntato il riflettore. Insomma, di queste tanto altro continueremo a parlare, quindi davvero grazie per questo approfondimento che abbiamo potuto fare insieme sull'economia dell'attenzione, e alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao ciao. Allora adesso andiamo a mettere uno stacco musicale e, insomma, mi scuso per la telefonata che non ho potuto prendere, vi invito a richiamare allo 0649 1750. Ciao ciao.
lay there in their plans. There's no reason to grieve. The world that you need is wrapped in gold, silver sleeves left beneath Christmas trees in the snow. And I will take you and leave you alone, watching spirals of white softly flow over your eyelids. And all you did will wait until the point when you
infatti veniva un po' trancato, capita a volte perché molti perché dischi che hanno le canzoni che poi considerano la traccia dopo fanno così, vabbè. Detto questo, sono le 22:03 e torniamo in onda. Il brano che avete sentito era dei Neutral Milk Hotel, e invece l'approfondimento che si è da poco concluso ci parlava di economia dell'attenzione. E proprio durante questo approfondimento, se vi ricordate, abbiamo nominato TikTok, anche tanti altri social media, però diciamo, su questo avevo già dato un'anticipazione della prossima notizia, che sarà poi in effetti l'unica notizia vera e propria, quindi l'unico altro argomento della trasmissione di oggi, che quindi verrà un po' più breve del solito, anche per lasciare il posto a Camera Anecoica, che ci segue come ogni terza domenica del mese. Che cos'è che dicevamo? Ah sì, parlavamo di TikTok in cui ricordiamo qualche coordinata per chi si fosse proprio distratto. TikTok è un social media particolarmente basato sui video, particolarmente diffuso almeno in Occidente, ma un po' dappertutto, soprattutto tra il pubblico più giovane, e particolarmente noto per essere di proprietà cinese. Questo sicuramente contribuisce, fa parte dei discorsi che si nominano sempre, ed è anche noto per avere un apparentemente buon algoritmo di raccomandazione, cioè quella cosa che ti suggerisce in base a quello che tu dovresti, si suppone, preferire. Ora, saprete senz'altro che il governo degli Stati Uniti mai stravede per la Cina, soprattutto in ambito informatico. Il Chips Act, no? Ve ne ricorderete, era quello con cui si faceva, con cui si cercava di ritardare il più possibile la possibilità cinese di riacchiappare gli Stati Uniti dal punto di vista delle tecnologie più avanzate, quindi diciamo di mantenere la Cina ad uno stato di manifattura di massa, ma non di eccellenza, di punta, difendendo quindi in questo, no, invece l'egemonia statunitense. E questo chiaramente è un piano diverso, ma anche, no, il fatto di come gli Stati Uniti abbiano fatto la guerra alla Huawei, no, che compagnia di telecomunicazioni molto rilevante, sicuramente non solamente di bassa manifattura. Magari la Huawei è nota al grande pubblico principalmente per fare degli smartphone che sono, no, magari anche considerati leggermente, no, di fascia inferiore, almeno per esempio riguardo agli iPhone. Ma la Huawei, oltre a fare smartphone, che sì, pure sono, no, un suo settore, fa anche dispositivi di rete di grande importanza, è tra le pochissime aziende ad aver implementato, per capirci, lo stack del 5G, quindi insomma insomma, sicuramente, certamente l'altra è la Qualcomm, mi sa che direi che sono tipo due, poi magari mi sbaglio e ci sono qualche differenza. Diciamo che l'ultima volta che mi ero aggiornato erano in due ad avercela fatta, le altre siano tutte quante sfilate. Quindi insomma questo ci dà l'idea, no, di come gli Stati Uniti diffidino molto dell'industria cinese per due motivi diversi ma che vanno a convergere. Un motivo è appunto, come dicevo, la volontà di mantenere un predominio sulle tecnologie, e questo direi che è sicuramente quello che ha motivato il Chips Act, per esempio. E il secondo motivo è perché gli Stati Uniti temono, e qui veramente siamo al manuale, no, dell'ABC della paranoia, ovvero temono che gli altri facciano quello che loro fanno, ovvero che utilizzino i loro punti di forza nei settori industriali come armi di spionaggio. Essenzialmente si sa che poi lo spionaggio torna sempre comodo, che sia poi, no, per poter fare spionaggio industriale, che sia a fini diplomatici, a fini di condizionare, no, la politica estera, no? Si pensi per esempio a, ma quella era un'altra storia, quella con la Russia, no? Si pensi a quello successo con la Russia e la Clinton, no? Per cui, cioè, la Russia appoggiò Trump, anche se non è chiaro quanto questo abbia fatto la differenza, è abbastanza chiaro che lo fece, cioè che appoggiò Trump in delle maniere anche molto fattive. Insomma, tornando a TikTok, dagli Stati Uniti, dal Congresso, mai hanno visto di buon occhio il fatto che che persone statunitensi utilizzassero uno strumento cinese di cui sospettano da tantissimo tempo che ci siano delle backdoor, dei modi per il governo di ottenere dei dati e cose del genere. Quindi almeno diciamo la notizia, altrimenti ci giriamo intorno per tutta la serata. Che cos'è che è successo? È successo che il Congresso, quello che ha approvato, è un provvedimento in cui quasi impone alla azienda che controlla TikTok, che è la ByteDance, di trasferire la proprietà di TikTok ad un'altra azienda indipendente, perché loro dicono all'interno di ByteDance c'è una quota che è del governo cinese. È una quota tecnicamente piccola, forse addirittura sotto il 10%, però ora me la sono persa la cifra, ma hanno uno dei tre membri del consiglio di amministratore è nominato dal governo. Il governo, diciamo, ha tecnicamente un ruolo di minoranza dentro ByteDance, anche se questo, comunque, non vuol dire, che l'egemonia, non, come dire, il controllo governativo cinese non si senta. Però secondo me, no, come dire, è un argomento molto interessante. Da una parte il sospetto che ci siano utilizzi strumentali del governo cinese è un sospetto, diciamo, fondato, no? Nella realtà delle cose, cioè tutti quanti gli stati, no, poi di fatto sono molto legati, che sia in una direzione oppure nell'altra, con le aziende basate sul loro territorio. In alcuni casi sono i governi ad essere emanazioni delle aziende, in alcuni casi è più vero il contrario, ma comunque senz'altro cercano reciproci vantaggi, ecco, questo sicuramente. Quindi è chiaro che questo non è uno scenario fantascientifico. Però va anche detto che sostanzialmente sui giornali, se andate a cercare le argomentazioni per questa risoluzione, si trovano francamente un mare di bugie o quantomeno un mare di illazioni debolmente motivate, direi. Ad esempio, no, si sentiranno governatori e, come spesso capita tra democratici e repubblicani, davvero non si coglie la differenza, in cui si dice, per esempio, no, non ci sarebbe che è praticamente certo che, no, che il sistema controlli contenga delle backdoor, però queste non sono mica mai state trovate, per carità. Il sospetto, no, come dire, no, o magari il paventare che questo possa avvenire in futuro sarebbe un'argomentazione tecnicamente veramente impossibile da controbattere, cioè sui sospetti futuri c'è poco da dire, mentre il sospetto che questa cosa già ci sia si scontra con il fatto che però queste non le si sono trovate, perché ovviamente insomma i sistemi sono anche stati analizzati. Ci sono stati delle interessanti ricerche, per esempio, che sono state fatte da Citizen Lab, un gruppo di cui parliamo spessissimo, legato all'Università di Toronto, quindi non basato negli Stati Uniti ma in Canada, che hanno fatto delle analisi su TikTok e quello che hanno concluso è: ci sono un sacco di questioni di privacy e di sicurezza intorno a TikTok, più o meno come nel resto dei social media, forse un pochino di più, ma non ci sono, per quanto ne abbiamo capito noi, delle funzionalità che permettono di classificarlo come un sistema con backdoor o un sistema che abbia, no, come dire, un comportamento malevolo più forte di quello di tante altre applicazioni. Ci sono hanno anche fatto delle ricerche che riguardano le questioni di censura politica, per capire se dentro TikTok sembravano esserci questioni di censura espressamente politica, sostanzialmente controllate dal governo cinese, perché addirittura, no, e qui siamo veramente alla febbre rossa che ritorna, si paventa l'idea che sostanzialmente l'algoritmo di raccomandazione di TikTok, quindi quello che dice che ti propone dei video che suppostamente ti piacciono, sarebbe sostanzialmente controllato dal governo cinese in modo da controllare le menti, no, dei cittadini statunitensi. Questo che io vi dico, lo so che sembrano delle grosse esagerazioni, ma sto davvero leggendo delle dichiarazioni reali fatte da parlamentari negli Stati Uniti in supporto di queste di quello che sta avvenendo. Per capirci, TikTok aveva anche risposto, aveva anche controproposto prima, no, come dire, per evitare questo tipo di ingiunzione, aveva addirittura proposto di dire: no, allora facciamo così, noi trasferiamo tutti quanti i dati che appartengono a cittadini statunitensi, li spostiamo sul suolo statunitense, che per capirci è quello che tutte le aziende statunitensi si rifiutano di fare con i dati europei. Ok, questo è sostanzialmente il tenore, perché vi ricorderete che diciamo da GDPR, no, e poi quello che chiamavano il Privacy Shield, che non c'entra niente con il Privacy Shield, quello del Privacy Shield è una roba dell'Unione Europea, il Privacy Shield invece, quello della pirateria, è una cosa italiana, e il Privacy Shield, per capirci bene, diceva: gli Stati Uniti vanno bene come posto in cui mettere i dati, che è la nuova versione del Safe Harbor. Ma poi tutti questi passaggi in genere voluti dalla Commissione cascavano sempre rispetto al fatto che invece le istituzioni, invece, diciamo, legate al ramo giudiziario nell'Unione Europea, dicevano: no, i dati dei cittadini europei devono stare nell'Unione Europea, e quindi tipo tecnicamente, no, Facebook è fuori legge e doveva chiudere, no, noi oggi, ma da un bel po'. Poi in pratica non chiudono, perché evidentemente hanno una protezione molto forte, ma è chiaro che questo sarebbe quello che dovrebbe succedere, che i dati si trovino all'interno dell'Unione Europea e quindi chiaramente soggetti alla legislazione europea. Questo le aziende statunitensi sostanzialmente non l'hanno mai accettato, con qualche piccola variante. Forse Google Analytics è uno di quelli che a un certo punto si è adeguato dopo aver passato anni in deroga di questa legge. È quello che TikTok ha proposto, quindi, no, agli Stati Uniti, ma questo non è stato, come dico, accettato, perché hanno detto: no, perché comunque un provvedimento del genere voi sicuramente trovereste il modo di girarci intorno, dovete trasferirla ad una nuova società. Se non lo fate entro pochi mesi, non mi ricordo quanti mesi, noi diamo potere al presidente degli Stati Uniti, quindi a Biden, di chiudere TikTok e di proibirlo nel paese. Quindi di questo stiamo trattando, di un ordine finale comunque molto grande. In effetti, quindi insomma si diceva di come tra i motivi che si paventavano il fatto che TikTok potrebbe utilizzare l'algoritmo di raccomandazione come modo per manipolare l'agenda elettorale o magari anche altro degli statunitensi. Anche su questo in realtà è stato fatto, no, sono state fatte delle ricerche per capire se i livelli di censura politica o simili alterazioni fossero particolarmente problematiche Cioè, come dire, se, per capire se stavano facendo davvero dei provvedimenti molto forti, c'era un'alterazione dei risultati, se proibivano alcuni termini politici, no, magari molto connotati. Per esempio, si era paventato, no, che rispetto alla situazione di Hong Kong potesse proporre dei risultati alterati, no, quando uno fa una ricerca, in modo da comunque presentare una visione della situazione diversa, no? Per cui magari, no, durante le proteste ad Hong Kong uno cerca Hong Kong e dice: se il sistema è vero, se ci sono dei video di quelle proteste me le mostra, mentre se il sistema vuole dare ragione al governo cinese allora non me le mostra, o mi mostra tutt'altro, no? O mi mostra, no, come dire, dei video che rappresentano le persone che manifestano in maniera negativa. Però cose del genere non risultavano particolarmente evidenti, non c'era niente di molto forte in questo. Quindi sostanzialmente queste affermazioni per il momento si basano sul niente, si basano su un generico: non ci fidiamo del governo cinese e di niente che viene toccato dal governo cinese. L'evidenza più forte che si trova, e che in genere, no, se cercate, no, su Google, su qualsiasi motore di ricerca, se seguite catene di link da articoli che vi interessano riguardo al... Ma quindi questa cosa dello spionaggio fatto da TikTok è vera? Ci sono dei sospetti, delle cose che sono uscite? Perché per quanto riguarda gli altri motori di ricerca, noi sappiamo tutto. Noi sappiamo il fatto che sì, no, effettivamente il governo degli Stati Uniti utilizza le sue grandi aziende come teste di ponte, no? Ha utilizzato Apple, ha utilizzato Google, ha utilizzato Facebook, tutte quante le principali le ha utilizzate. Quindi noi queste affermazioni per quanto riguarda quelle aziende ne abbiamo già le prove, e ne abbiamo prove, diciamo, plurime, no? Da dati che ci arrivano da tanti lati. I più grandi sono quelle che sono arrivate con le rivelazioni di Snowden. Ma non solo, ci sono anche tante altre cose che puntano a queste affermazioni. Cosa abbiamo su TikTok? Su TikTok quello che abbiamo è, vediamo, aspetta se lo ritrovo, abbiamo un processo che è in corso, che è un processo in realtà per un ingiusto licenziamento, in cui un ex lavoratore di TikTok dice di essere stato licenziato per motivi politici, cioè perché lui era critico di TikTok. Infatti, in realtà, lui, no, come mai questo si era posto? Perché lui era critico perché ci lavorava, perché lui in realtà lavorava in un'altra azienda che poi è stata comprata dalla ByteDance. Quindi è stata un'acquisizione, e lui ha espresso dei dubbi, e per questo sostiene di essere stato licenziato. E questa persona in processo, quindi sotto giuramento, ha detto che sì, il Partito Comunista Cinese spiava sui protestanti di Hong Kong in favore della democrazia, utilizzando delle backdoor, e che lui queste cose le sa perché, insomma, come lavoratore ha avuto accesso a questi log, quindi ha visto, sapeva del fatto che delle persone che facevano parte di quello che lui chiama il comitato, e che erano di fatto una rappresentanza del partito, avevano dei poteri sostanzialmente illimitati, quella che lui chiamava un account Dio, no? Le credenziali di Dio sul sistema, con cui potevano bypassare ogni protezione di privacy, e quindi so che per esempio loro cercavano di accedere ai dati di attivisti per i diritti civili e di cose del genere, che cercando di leggere le loro comunicazioni, la loro posizione e cose del genere. Tutto questo per il momento, come dire, non è mai stato sostanziato da nessuna affermazione più precisa. Cioè, lui ha visto questi log, pare, ma non ha mai fatto uno screenshot, non è mai riuscito a portare dei dati fuori da lì. Quindi queste affermazioni rimangono piuttosto vaghe. Il processo a riguardo è negli Stati Uniti, quindi in realtà può darsi anche che gli daranno ragione, come dire, a sua volta, per motivi dall'alto, no? Per poi poter affermare che quella sia la verità. Ma considerate che, appunto, nemmeno in un processo in cui una persona sosteneva, no, che, come dire, che di aver lavorato a TikTok, di sapere questi fatti, non sono stati usciti. Il che naturalmente non vuol dire che non siano veri, potrebbero tranquillamente essere veri, ma ancora in attesa di essere dimostrati. mi viene da dire che quasi sicuramente c'è senz'altro dal vero e c'è senz'altro una grossa esagerazione e una grossa amplificazione. Mi sembra che in questo caso, cioè se nel caso per esempio, no, del ban contro Huawei si trattava chiaramente di una mossa di protezionismo industriale, in questo caso si sta mascherando un scusate, di protezionismo industriale ma anche genuinamente però di una maggior protezione di dati sensibili, cioè si diceva l'infrastruttura nostra in mano ad aziende cinesi è troppo pericolosa, ok? Qualche cosa, specie se, queste, se questa azienda è un quasi monopolio. Nonostante questo invece è un caso che vuole traversarsi nella stessa maniera, cioè vuole dire così come abbiamo fatto per la Huawei dobbiamo farlo anche su TikTok, ovvero le infrastrutture nostre, in questo caso i nostri dati più intimi, non vanno dati ad una potenza che è senz'altro, come dire, se non è esattamente nemica non si può definire proprio uno dei più stretti alleati. Ecco, in questo senso quindi tendono, cercano di dire che il motivo è un motivo di sicurezza, ma mi sembra che l'argomento più forte qui di nuovo sia un protezionismo industriale, perché fino adesso il ruolo di leader nel settore dei social media ce l'hanno sicuramente tutte quante aziende statunitensi ed è un ruolo che chiaramente vogliono difendere. Sull'ascesa di TikTok non sembrano avere grossi altri strumenti, no, per controbattere questa ascesa, e sicuramente quindi bannarlo è un metodo bello forte per evidentemente stroncargli il suo mercato negli Stati Uniti, ma probabilmente a catena anche in altre parti del mondo occidentale, perché quello che dicevamo prima è che tutte queste piattaforme funzionano come banche dell'attenzione, quindi le persone sono lì perché c'è una grande massa di persone che potenzialmente ti vedono, e quindi togliergli 150 milioni di utenti è senz'altro un indebolimento, non direi un indebolimento definitivo, niente del genere, però sicuramente magari anche nel mercato europeo questo potrebbe essere un contraccolpo, sempre che avverrà, perché c'è anche, no, la possibilità che invece effettivamente ByteDance segua essenzialmente gli ordini del governo statunitense e quindi formi un'azienda dedicata a cui trasferire il controllo, nel qual caso, così io mi sbilancio, la mia predizione è che comunque gli staranno ovviamente col fiato sul collo, perché quello era solo una piccola parte di quello che gli interessava, e se gli rompono il pretesto, no, del controllo da parte dello Stato cinese dell'azienda, evidentemente bisognerà usare qualcos'altro, perché comunque i legami alla fine saranno con il capitale cinese, e su questo mi immagino, no, che appunto finché non cambia quella dinamica, quindi di fatto la proprietà complessiva, gli interessi economici, allora il sistema sarà osteggiato dal governo. Questo così il mio l'oroscopo di domenica 17 marzo. Con questo andiamo a concludere la puntata delle dita nella presa di oggi, una puntata in cui abbiamo parlato prima di economia dell'attenzione e poi di TikTok, quindi diciamo siamo rimasti un po' nell'ambito. Io ringrazio molto chi ci ha chiamato allo 06 49 17 50, fa sempre piacere, e rimando all'appuntamento per domenica prossima 24 marzo, in cui non proseguiremo con il filone dell'economia dell'attenzione, di cui però comunque vi dico che prima o poi riprenderà, ma in cui parleremo di altro, insomma stiamo preparando degli altri approfondimenti. E con questo è tutto, vi lascio tra pochi minuti in mano a Camerane Coica, che inizierà alle 22:30 e che continua per poco più di 2 ore, quindi vi accompagnerà fino a 00:45 più o meno, e per il resto ci risentiamo domani mattina alle 8 con questa radio, quando inizierà la rassegna stampa, e poi alle 11 lo spazio comunicazioni, e via via con il palinsesto del lunedì, che è davvero pienissimo. C'è anche una nuova trasmissione che è Good News, che è, se non sbaglio, dalle 19:45 alle alle 20.45, ma potrei invece anche essermi sbagliato. Ma se volete controllare, andate su ondarossa.info alla pagina palinsesto, cioè indovinate il palinsesto in cui questa informazione è riportata, senz'altro. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fin qui, soprattutto a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao.